oggi la regia di Radio Blackout è molto affollata. Come dicevamo prima, ieri presentazione e discussione attorno all'opuscolo Sabotare la macchina imperfetta, che ieri potevate trovare presente in distro, ma che potete tranquillamente trovare anche sul web. Mi sa che l'abbiamo pubblicato la copia, abbiamo pubblicato la copia in PDF su nocprtorino.noblogs.org, ma c'è anche sul blog dei compagni e delle compagne di Trieste, il Brughiere. Quindi per chi non l'avesse letto, invitiamo a scaricarne una copia o venire anche qua in radio a prenderne una nella distro, garantiamo di lasciarne alcune. Opuscolo molto interessante perché appunto ricostruisce il funzionamento della detenzione amministrativa dal 98 ad oggi in Sicilia, riportando anche e soprattutto provando a porre l'attenzione non solo sulla violenza strutturale di questi centri, ma anche sulle rivolte che dai primi mesi proprio del 1998 e 1999 e un po' tutti gli anni a seguire hanno caratterizzato questi centri, portandone alla chiusura. Chiusura che è stata sancita, anche se non ufficialmente, anche se non totalmente, la scorsa settimana, perché appunto il CPR di Trapani è stato reso inagibile dalle rivolte che si sono seguite per più di quattro giorni, si sono susseguite per più di quattro giorni e che hanno reso inagibile il 90% del centro. Notizia di due giorni fa è che gli strumenti utilizzati appunto dal governo per contrastare e provare a sopprimere ogni forma di protesta e di lotta contro i centri di detenzione amministrativa hanno portato al fermo di sette persone e all'arresto di tre, che attraverso l'utilizzo della flagranza differita, strumento introdotto dalla decreto Lamorgese, sono appunto stati arrestati e rinchiusi in carcere. Uno degli argomenti appunto che provavamo ad affrontare ieri sera era di come la detenzione amministrativa stia evolvendo e di come tutti i decreti che si sono susseguiti negli ultimi mesi siano appunto degli strumenti per provare a limitare la possibilità di rivoltarsi all'interno dei centri di detenzione e limitare anche all'esterno la possibilità di dare solidarietà a chi lotta. Nonostante tutto, appunto, nonostante lo Stato stia affinando gli strumenti di controllo e repressione, comunque le lotte continuano e possiamo dire di aver avuto la fortuna quest'anno, in meno di 11 mesi, di vedere tre CPR bruciare: quello di Torino a fine febbraio dell'anno scorso, a settembre quello di Macomer e la settimana scorsa quello di Trapani. Quindi nonostante la repressione, gli strumenti repressivi di cui si dota lo Stato, le lotte continuano all'interno dei centri di detenzione, minandone la funzionalità.
يا نطلق السخون بلا ما تقول شكون كيعرفونا مزيان كينمو فينا في الصالون عندنا بيبليك مسكون غير فرقعوا ليك البالون اللي شاف النمره في مستون اللي في السيفيل وحتى السيلون ظلام تاشيلون وصلت بنصائح دول هاد القبل فاشلون الجوع عامل بون جوقه ديال الجنون السيفه ديال المساوس كاع كيضحكوا بحال الكلون هادشي ما غتشوفو في حتى شي بلاصه في حتى شي موند وما غتفهمو حتى شي لوله.
Quindi proviamo ad uscire un po' dalle solita wave, diciamo, triste di appunto strumenti repressivi e di come impattano sulle vite delle persone che lottano, per parlare appunto delle rivolte, della forza delle rivolte. Una cosa che provavamo a sottolineare ieri appunto al Gabrio era come appunto volessimo provare ad allontanarci da un approccio che punti solo ed esclusivamente alla visibilizzazione della sofferenza e della violenza all'interno dei centri di detenzione, quasi vittimizzando le persone che vengono rinchiuse all'interno all'interno di questi luoghi di tortura, ma a provare a dare risalto alle lotte, alla forza di queste lotte che, nonostante la limitatezza degli strumenti, nonostante un controllo sempre più pregnante, una situazione di ricatto e la possibilità di essere deportati con facilità in qualsiasi momento, o anche di essere pestati senza che nessuno sappia assolutamente nulla, queste lotte esistono, sono anche delle lotte estremamente efficaci e soprattutto, diciamo, che seguono, hanno anche una sorta di continuum che si muove anche in base ai vari trasferimenti che appunto avvengono a seguito delle rivolte. Una cosa, ad esempio, che di cui ci siamo resi conto l'anno scorso e che abbiamo riportato nell'opuscolo, i CPR si chiudono col fuoco, era la continuità tra le rivolte di Brindisi e quelle che poi sono venute fuori, che sono, si sono create a Torino. Boh, introdotto in questo modo, lascerei la parola appunto alle compagne e ai compagni siciliani per provare un po' a ricostruire, a dialogare su le lotte all'interno dei CPR.
Sì, appunto, quando parliamo dei CPR di Trapani e Pian del Lago, parliamo di due CPR che sono sempre stati appunto spina nel fianco per lo Stato, in cui sin dalla loro apertura nel 98, tra l'altro sono stati i due primi CPT a venire aperti in Italia, si sono date rivolte continue che ne hanno regolarmente compromesso l'utilizzabilità. E nello stesso CPT di Trapani, già poco dopo la sua apertura, si era data una rivolta che aveva poi visto la morte, l'uccisione da parte dello Stato e della sua macchina repressiva di sei persone che erano arse vive, rimaste, diciamo, chiuse dentro durante l'incendio che era scaturito dalla rivolta. Come abbiamo fatto la scorsa settimana, ne ricordiamo anche i nomi: Jamal, Raba, Nasreddin, Lotfi, Ramsi e Nassim. E nello stesso anno, nel 98, c'era già stata la prima morte di una persona reclusa per mano dello Stato dentro un CPR proprio a Pian del Lago, e entrambe queste strutture poi appunto ciclicamente, grazie ai danneggiamenti provocati dalle persone recluse in rivolta, sono state chiuse e poi riaperte. Nel caso del CPR di Trapani, Milo sarebbe la seconda struttura della detenzione amministrativa a chiudere grazie alle rivolte, dopo che già il Serraino Vulpit, che era appunto il CPT-CE che lo aveva preceduto su quel territorio, era stato chiuso definitivamente nel 2012.
Quindi una storia di chiusure continue che sono venute fuori non tanto come magari emerge prevalentemente in questo periodo per merito degli indagini della procura, rimozioni di appunto concessioni eccetera, ma grazie al coraggio che viene messo in gioco da chi vive quella condizione di tortura, da chi vive la limitazione della libertà, che come accade in questo caso, perché prima citavamo la notizia delle persone arrestate con la fragranza differita, non è una novità, o dopo ogni rivolta ci sono appunto delle persone che vengono appunto indagate, inquisite, successivamente incarcerate, successo anche a Torino, succede dopo ogni rivolta, quindi questo ci fa capire come effettivamente la lotta delle persone all'interno dei centri di detenzione amministrativa non sia una lotta per conquistare la propria libertà, non sia una lotta per degli interessi prettamente individuali, personali, ma sia una lotta per la libertà, proprio una lotta contro la detenzione amministrativa, per la riduzione di numeri, di posti all'interno di queste gabbie, che poi effettivamente ha anche degli effetti tangibili sul territorio, perché appunto meno posti della detenzione amministrativa vuol dire anche meno retate, meno possibilità appunto di inserire delle persone all'interno di questo circuito di deportazione. Ieri parlavamo di una cosa assai interessante, cioè una peculiarità della Sicilia rispetto appunto al resto d'Italia, che in quanto, come dire, Sicilia come laboratorio di sperimentazione della detenzione amministrativa si potrebbe affermare diventare un po', come dire, generalizzata anche per gli altri CPR. arrivo al punto. I GPR siciliani sono i GPR che hanno il più alto tasso di deportazione rispetto a tutti gli altri, si parla di quasi l'80%. Boh, mi piacerebbe provare ad approfondire, cioè a capire meglio appunto questa peculiarità. Nell'opuscolo appunto c'è un po' un quadro di come funzionano le deportazioni, si mette anche in risalto quali sono, chi sono appunto tutti quegli altri ingranaggi, tutte quelle aziende, società, cooperative che decidono di collaborare alla macchina delle espulsioni. Quindi se volete proverei un po' a parlare di questo, proprio delle deportazioni, di come funzionano e di come appunto in Sicilia rispetto al resto d'Italia sia un meccanismo più rodato, cioè sarebbe interessante capire un po' il perché, restituire i ragionamenti che sono venuti fuori ieri sera.
A parte che appunto mi piaceva dire anche una cosa su questo ragionamento dei CPR che si chiudono col fuoco e che vengono chiusi da dentro, e che appunto questo ennesima possibile, probabile chiusura del CPR di Trapani ci consegna ancora una volta che appunto sono state le persone recluse mettendo appunto in gioco i loro stessi corpi e le loro stesse vite a chiuderlo, che da fuori c'è stata solidarietà, è stata portata solidarietà, ma anche dei tentativi appunto di far passare questa chiusura come opera della bontà istituzionale di certi partiti, ed è diciamo una narrazione assolutamente da mettere in discussione e provare a costantemente decostruire. E in questo aggiungo, ad oggi non abbiamo i numeri precisi, ma sappiamo che più della metà dei posti disponibili in CPR sono inagibili perché le strutture chiudono, perché grossa parte di altre strutture rimangono inagibili per rivolte, e questo succede solo e soltanto perché da dentro si portano avanti costanti tentativi di evasione e di rivolta.
Sì, giusto un dato, il 60% delle spese per i CPR sono spese di manutenzione straordinaria, quindi proprio legate a questo tipo di manutenzione, quindi quelle che seguono le rivolte. E quindi in questo momento rappresentano un peso enorme per le tasche dello Stato, quindi è chiaramente un modo molto importante di inceppare, di sabotare la macchina imperfetta. Ti passo il microfono, scusa.
Anzi, grazie di questo dato, sempre importante. E appunto, questo opuscolo e poi le riflessioni insomma che ne sono emerse, di cui abbiamo parlato anche ieri, che stiamo portando, di cui stiamo discutendo da un po' in vari contesti, sono possibili soprattutto grazie alla possibilità di stare in contatto con chi è recluso e con chi ha avuto esperienze di detenzione in Italia, anche se in molti casi poi alcune di queste persone non stanno più in Italia perché sono state deportate. E la cosa appunto che emerge e che riportiamo un po' nell'opuscolo è questa dimensione dei CPR siciliani, dove il CPR svolge una doppia funzione, di cui la prima magari di cui parlo è quella forse che appunto può essere definita un po' più peculiare, ma sicuramente che ci fa vedere che la Sicilia è isola frontiera e che viene usata a questo scopo appunto da Trapani e soprattutto da Caltanissetta. Più dell'80% delle persone che vi transitano vengono deportate, e quindi il CPR in questo contesto diventa strumento simbolico ma anche tanto più materiale della frontiera, della forza che si vuole far credere che esista della frontiera, che noi sappiamo bene viene bucata costantemente, e il CPR in quest'ottica non può non essere letto in connessione con una serie di altre strutture che esistono, gli hotspot. In Sicilia ce ne sono ben più di quello di Lampedusa, che ogni estate viene ritirato fuori come strumento spettacolare per mettere ombra su tutto il resto. A Lampedusa, a Pantelleria, a Pozzallo, l'estensione di quello di Pozzallo di Contrada Cifali, a Messina e dall'estate del 2023 anche Porto Empedocle, che è diventato ufficialmente un hotspot. Ci sono due CPR a Trapani e a Pian del Lago a Caltanissetta, e dalla fine estate del 2023 c'è anche questa nuova struttura, il CPRI, Centro per i Rimpati Immediati, che si trova appunto tra Modica e Pozzallo sempre. E questa è una macchina statale che non può però funzionare appunto solo con lo Stato. Lo Stato continuamente appalta la gestione e i servizi di questi luoghi a enti privati, in Sicilia soprattutto del privato sociale, in realtà, che operano tantissimo anche nell'accoglienza e che gestiscono tanto questi centri quanto tutto ciò che riguarda i movimenti imposti tra un centro e l'altro, le navi che trasferiscono la gente dalle isole alla Sicilia, all'isola della Sicilia, dalle isole intendo Lampedusa, Pantelleria, Marettimo e quant'altro, così come i trasporti in bus, tutte queste dimensioni qua vedono lo Stato collaborare con enti terzi e lasciano anche ampio spazio a pensare a come si possa inceppare e mettere in discussione la funzione, che magari da fuori pare perfetta, ma che è tutt'altro che perfetta, di questo meccanismo.
Quindi, sarò ridondante, ma ci tengo ad utilizzare questa metafora: macchina imperfetta che comunque funziona di tanti piccoli ingranaggi. E quindi il Moloch dello Stato, che sembra perfetto, sembra intoccabile, effettivamente funziona grazie ai piccoli movimenti di questi ingranaggi che si muovono, come appunto, come dicevi, le società di autotrasporti che si occupano di trasferire dai CPR con gli autobus verso gli aeroporti le persone da deportare, le navi della Caronte Tourist che si possono vedere, cioè non stiamo dicendo niente di nuovo, sono robe che andando al porto e vedendo dove va l'autobus si possono tranquillamente vedere con i propri occhi, così come le aziende che si occupano di fare manutenzione ordinaria, straordinaria. Qui a Torino ci tengo così per ricordare anche un po' di nomi di tutti questi piccoli ingranaggi, di tutti questi piccoli legami di complicità che intesse lo Stato per far funzionare questa macchina. L'azienda contro cui era stata lanciata una piccola campagna di visibilizzazione di questo legame di complicità era l'Operosa SPA, che è stata l'ultima società che si è appunto aggiudicata l'ultimo appalto pubblico per appunto la manutenzione straordinaria del CPR di Torino, quello che era in corso Brunelleschi e che ad oggi, nonostante i proclami, effettivamente ancora è chiuso e sembra non esserci un cantiere. Dico questo perché appunto è importante mettere in luce la possibilità di inceppare questa macchina e soprattutto sollevare le responsabilità di chi questa macchina la porta avanti.
Sì, appunto, secondo me la questione è che questa macchina ti può sembrare perfetta e infallibile solo se la vuoi vedere come tale. Se inizi a provare a capire come funziona, vedi com'è fatta e quindi anche tutti i problemi che si porta dietro nella sua stessa gestione.
E c'è da dire che comunque a volte sembra che quando si tenta di inceppare qualche ingranaggio di questa macchina, lo Stato neanche se lo aspetti, cioè tipo le reazioni degli sbirri. Mi ricordo quando raccontavate delle proteste al CPA di Caltanissetta, quando appunto le persone in stato di semidetenzione che vivevano nel centro di cosiddetta accoglienza decidono di prendersi le strade di Caltanissetta e andare dal CPA fino al centro città. Effettivamente gli sbirri non si aspettano neanche della possibilità che appunto delle persone che subiscono questa quotidiana violenza, questa quotidiana forma di oppressione, riescano ad organizzarsi per bloccare le strade, fare sentire la loro voce, arrivare fin sotto la prefettura e mettere in crisi quelle che sono, come dire, quelli che sono i ritmi quotidiani della città. Ecco, mettiamola così.
Ma sì, su questo appunto stiamo parlando della continuità nella catena di responsabilità dello Stato certamente, ma dello Stato attraverso i suoi complici ed esecutori materiali, diciamo, della sua violenza, che ritroviamo appunto anche nella continuità che c'è negli enti gestori appunto del privato sociale che lavorano per far funzionare la macchina della detenzione amministrativa e delle espulsioni, con quelli che gestiscono le strutture cosiddette del sistema di accoglienza, e una continuità di responsabilità che tra l'altro ci viene posta davanti agli occhi regolarmente dalle persone che tutti questi luoghi li attraversano e che appunto toccano con mano, come molto spesso nella vita ordinaria di un centro come quello di Pian del Lago, la funzione, diciamo, repressiva e di controllo esercitata tanto dalle guardie quanto dai cosiddetti operatori sociali, e questa cosa appunto l'abbiamo sentita più volte riportata fortemente dalle persone che abbiamo conosciuto, che si sono mobilitate alla fine della scorsa estate, tra la seconda metà di agosto e i primi di settembre, appunto mettendo in campo una serie di rivolte che hanno visto alcuni cortei spontanei muoversi dal centro polifunzionale di Pian del Lago, dove appunto oltre al CPR sta anche il centro di prima accoglienza, da cui formalmente le persone hanno la possibilità di uscire, no? Di muoversi nello spazio urbano, ma che di fatto appunto viene descritto come un luogo in cui si vive una semilibertà. E appunto le persone si sono organizzate in questi cortei spontanei che da Pian del Lago si sono mossi verso la città di Caltanissetta, quindi parliamo di cortei di 5, 7, 8 chilometri per arrivare nel centro, che hanno visto le persone più volte diciamo portare il loro conflitto nelle sedi delle istituzioni, quindi la prefettura di Caltanissetta, arrivando a rifiutare completamente qualsiasi forma di negoziazione o interlocuzione con le autorità stesse, rifiutando le misure, diciamo, di pompieraggio infantilizzante che la prefettura pensava di attuare, per esempio con le distribuzioni a tappeto di sigarette nei giorni successivi alle rivolte, appunto tentativi di pompieraggio e di infantilizzazione completamente rifiutati alle persone che si sono trovate a mettere in atto blocchi stradali per ore e ore consecutive nel centro di Caltanissetta, lasciando completamente cioè facendo emergere completamente l'impreparazione delle forze dell'ordine in quel contesto, che appunto di fatto non sapevano che pesci pigliare per sedare quella rivolta.
Ed è bello comunque ricordare o comunque immaginare, toccare anche con mano, che spesso e volentieri comunque quella Moloch, come dicevamo prima, dello Stato che sembra essere pronto a gestire tutto e a intervenire per sedare e reprimere qualsiasi forma di protesta, poi si trova impreparato. Visto che stiamo parlando da circa mezz'ora, per darci la possibilità di riprendere fiato, staccherei mettendo un pezzo, e anche per dare un po' di sollievo da tutti questi discorsi a chi ci sta ascoltando, metterei un pezzo, riprendiamo fiato e ritorniamo qua fra meno di 3 minuti.
مش خرج نفس الشطة فالماريا نص باقي فلوس ونص كنا في قوفيا هرنا ودرش بلي خويا ما لباري صابينا الدراري خرج خدمو جلل واخد شرب البحر الميت وزيد وجنل لهم قاعد مامهم بسناني جبلي شي حاجة كنت ويا وجاني كسبة ضلي وجاني زاري دايز من تحشك انا يا صلي كنشوف سمايا بالفوق داوي ما سلوان حال الحياة مراكي وباري بسطروان قاعش راني مازاز كيفاش بنكوش نبيغة تيريك بالاخرى حيت الاخرى نموت بيها فتلنا رابا الباك حيث كان خاص مصاري دلي سيانا مسكاوي طاع السارن راب ماشي شكون قود فلا مقود فالعيشة زيد جوج ميزان وزيد مزيان فرويشة كاملين مقيشات كيشرفوش اللوغو كنمزكو تشات درايف سماكتو اللي فرارد كلوبو القلب بيض نتجدو كيم تنوراق دو سيبي بربي اللي حيدي بوسيط ونطرنسو ديبي المدنى الوقت شاصل اخوانا بيبي كسيطة ديال حسني سمعنا الرايك بالفيفتي كوكايين لازم كوكايين كتجي
تجيش باسك الكروشي دالي بومعي ملايين لازم ملايين بايش نفايق عن سميك الحياة صالاري نار تشوف لي شاد في بي احدى يمياج داون بالكيرو بفرقونا انا وياك موش خرجنا للشاد دافع الماريا نص باي فلوس ونص كنا في قوفيا هرنا ودرت من اللي خويا ما لباري سابينا الدرارك خرج خد مجلل وخد شرب البحر الميت وتزيد وجنل لا مقعد مامهم سناني جبلل رزاشي نتقاني شاد خوم ضارب ماليا هم دي بريماش بقى لحب الاترومبيا تراني قاعد جرب الدروقة صبحو زومبياش نص بغيش ونص بريح فرليا شحال صارش متصغير شيطاني قلالي فقيم ستوري ام صغور بربتنا ليالي لاش غير شي رجعي نزور ما بقاش فرحة جاي ازرع شمال ويد وما استقاش خسني جيلات صوفتاش غارق في مشاكيلي بيبي ماش بكيش دموعك سايلي في مناديري شوف كي وليت شادي حياتي انا وليلي بش ناس كي زيبك سربي كل شي برازيلي تولي ستار موحات صلكي ترق الميم سيور نايك لي فرجلك اكتشي في قلبي ضربت راسي كامل حبي باقي كان مرضي امي كتقول ولدي فين الدورة كان مرضي دار شوف لي شاد في الدي احدى يمياج داون بالكيرو ما فرقونا انا وياك موش خرجنا للشاد دافع الماريا نص باي فلوس ونص كنا في قوفيا هرنا ودرت من اللي خويا ما لباري سابينا الدرارك خرج خد مجلل
Boh, siamo ritornati, ma abbiamo dimenticato di dare i numeri di Radio Blackout per provare a interagire. Anzi, se ci fossero delle domande, scrivete tramite WhatsApp al 346-667-3263. Non chiamate alla linea fissa, ma vi do il numero della linea fissa pure, perché altrimenti entriamo in tilt mentre siamo in onda. Il numero fisso di Radio Blackout è 01249-5669 e ovviamente a questi numeri potete tranquillamente inviare segnalazioni per mandare avanti il servizio Cisti Viaggiare Informati in Città, con segnalandoci la presenza di sbirri, controllori e altri loschi figuri che si aggirano per le città di Torino, e ovviamente ci prenderemo cura di comunicarlo a tutte e tutti.
Sì, riprendiamo il nostro discorso, approfittando appunto della vostra presenza per parlare un poco delle deportazioni, giusto per fare un piccolo recap di quello che abbiamo detto nelle ultime settimane di Arraga. In realtà abbiamo visto che nei vari paesi europei la deportazione ha un ruolo diverso, un peso diverso, perché le deportazioni dipendono soprattutto dagli accordi che un paese riesce a stringere o ha già stretto con i paesi verso i quali poi devono essere svolte queste deportazioni, o paesi terzi, ed è una cosa nella quale l'Italia fa ancora molta fatica. E infatti dalle chiacchiere che abbiamo fatto ieri è emerso un po' il fatto che magari alcune persone di alcune nazionalità specifiche possono essere identificate apposta dagli sbirri, proprio perché per farli entrare in questo meccanismo della deportazione, che invece è molto più difficile per persone che hanno, che appunto, nazionalità di paesi che non hanno accordi o con i quali è molto più difficile eseguire la deportazione. E ci ricordiamo, cioè abbiamo parlato un poco della Germania, per esempio, che ha un tasso di deportazione molto alto, circa il triplo dell'Italia, parliamo di oltre 10.000 deportazioni annue. E la Francia invece è un paese che stringe molti accordi con i paesi per deportare, grazie al fatto che ha degli accordi bilaterali per cui l'intersezione tra l'oppressione di razza e quella di classe, vengono concessi documenti a persone che tendenzialmente provengono da università oppure di diritti di lavoro, quindi anche un modo per risucchiare poi le high skilled people, così vengono chiamate, e dall'altra parte poter deportare tutti quelli che invece non sono più funzionali a un meccanismo produttivo estrattivo. E poi abbiamo parlato un poco dell'Italia, che in realtà stenta molto nelle deportazioni, e questo è un problema per il governo Meloni, evidentemente, che su questa cosa si è giocato gran parte della campagna elettorale, cioè sulla capacità di bloccare i flussi e di deportare. Ricordiamo che le deportazioni sono una percentuale ridicola rispetto ai numeri delle migrazioni, per fortuna, perché parliamo di una percentuale sotto il 5% rispetto alle persone migranti, e anche della parte delle persone che entrano nei CPR la maggior parte non vengono deportate, e piuttosto entrano magari nel meccanismo della detenzione penale, quindi finiscono in carcere oppure vengono rilasciate per poter essere riarrestate in un qualsiasi momento. Ma la Sicilia ha un meccanismo un po' diverso, perché in Sicilia invece le deportazioni sono tante, sono circa 1500 l'anno, che rappresentano più di un terzo delle deportazioni italiane. E quindi ci chiedevamo un poco come funzionano queste deportazioni, come avvengono, quali sono le persone che sono di più colpite, insomma, come anche degli spunti creativi su quello che si può fare rispetto a questo meccanismo di deportazione magari.
Sì, diciamo che appunto da una prospettiva siciliana, quello che abbiamo potuto vedere in questi anni è appunto, riprendendo un po' anche quello che stavo dicendo prima, no? Che il CPR va capito anche in tutte le sue estensioni e connessioni. Una di queste cruciale è quella che ha poi con gli aeroporti e quindi gli aerei e i voli di deportazione. Deportazioni che appunto in Italia ad oggi riguardano soprattutto e principalmente, anche se appunto è importante dire non solo, le persone che provengono dalla Tunisia, perché l'Italia o supposte provenienti dalla Tunisia, insomma, l'Italia ha degli accordi con il governo tunisino che permettono e rendono possibile da più di 2 anni a questa parte 2 voli a settimana che partono dall'aeroporto di Palermo in direzione Tabarka, che è un aeroporto militare in Tunisia, e che appunto sono la forma più, diciamo, evidente della macchina della deportazione presente in Italia. Ci sono almeno un paio di riflessioni, di considerazioni da fare su sta cosa qui. Cioè, da un lato appunto i voli partono da Palermo, che però non è l'unico posto da cui questi voli partono, nel senso che ogni martedì e ogni giovedì questo volo di deportazione operato da una compagnia privata, anche in questo caso, raccatta i tunisini che quel giorno è stato scelto che verranno deportati, prima da altri CPR. Quindi abbiamo visto che questo volo fa delle tappe, parte da Torino o da Milano o da Trieste, da Roma, o addirittura a volte fa tappa dal nord per Roma, per poi scendere a Palermo e da lì caricare le persone tunisine che stanno nei CPR siciliani, e ce ne stanno tantissime che appunto arrivano, ci finiscono dentro ogni settimana, e volare in Tunisia. E questo appunto da un lato ci fa vedere come la deportazione non è non ha un punto A e un punto B, ma anzi ha una serie di momenti che si articolano in più fasi di una giornata o di 2 giornate a settimana, e anche che appunto non, se il volo definitivo parte da Palermo per la Tunisia, non è l'unico passaggio che fa. Quindi ci sono diversi luoghi anche potenzialmente fisici in cui questi voli partono e passano, e nel senso, l'esperienza nostra è che all'aeroporto di Palermo, se per caso ti trovi a prendere un volo Ryanair a 9,99 euro del martedì verso mezzogiorno, quando sali in pista per imbarcarti, di fianco a te c'hai il volo che andrà a Tabarka. Lo stesso succede a orari diversi in altri aeroporti. Il secondo ragionamento che appunto penso sia importante sottolineare è che appunto lo Stato appalta società terze, società private, operatori del settore dell'aeromobile, che di nuovo sono società che diciamo, questo viene anche ricostruito molto chiaramente nell'opuscolo, hanno un nome, hanno delle sedi, sono società appunto in alcuni casi transnazionali, che però poi hanno anche delle sedi anche in Italia. Ma è interessante forse anche pensare a questa dimensione, no, transnazionale, cioè che magari una compagnia tedesca o spagnola che ci dà anche la possibilità di pensare a delle campagne o delle possibilità di agire per segnalare o mettere in discussione l'esistenza di questi voli, che si possono articolare non solo nel contesto nazionale, ma anche su un piano di reti che si possono creare su scala quantomeno europea. E non solo, nel senso che l'ultima cosa che volevo aggiungere è, appunto, anche quando questi voli arrivano in Tunisia, arrivano in un aeroporto militare lontano da Tunisi, verso il confine con l'Algeria, e questa, mi sento di dire su un piano un po' speculativo, ma penso abbia un suo senso, che è una scelta ben precisa di far arrivare le persone quanto più lontano dagli occhi e della visibilità, perché noi sappiamo che in Tunisia da anni a questa parte, insomma, quello che succede in Europa ha un eco anche in Tunisia e viceversa.
Sì, recuperando la chiacchiera di ieri, ricordo che è stato detto il fatto che in realtà ci sono state proprio, se non sbaglio, correggetemi, delle rivolte in Tunisia, e molto spesso queste rivolte partono anche dal fatto che ci sono delle persone morte in mare, i cui corpi non vengono recuperati, o meglio, a volte vengono recuperati e seppelliti poi in Italia, e chiaramente ci sono delle famiglie di queste persone, che quindi in realtà questa cosa ha un eco anche politico, affettivo, insomma, anche dei paesi in cui cioè, anche in Tunisia, appunto, ci raccontavate questa cosa, che effettivamente è una cosa alla quale noi pensiamo molto poco, un po' perché siamo qui, un po' perché semplicemente non ci abbiamo mai fatto grandi pensieri. E anche che le vostre reti spesso comunicative andavano oltre, appunto, il confine italiano, e che anche siete riusciti a catturare delle informazioni, anche magari importanti, momenti importanti rispetto a quello che succedeva nei CPR e in tutte le altre strutture di questo arcipelago, appunto, di accoglienza di merda, e queste notizie vi arrivavano sempre da familiari a volte, quindi questa rete che in realtà è stata anche un po' utile, no?
Sì, cioè, anzi, penso che questa cosa sia centrale, cioè è centrale sia per noi su un piano materiale della lotta, e quindi penso sia poi importantissimo poi parlarne e metterla al centro anche quando ci troviamo qui a parlarne tra di noi, nel senso, appunto, l'ultimo episodio, solo per raccontarlo, circa una decina di giorni fa, forse 2 settimane fa, non mi ricordo perfettamente, comunque c'è stato l'ennesimo naufragio davanti alle coste di Selinunte, ci sono dispersi, ci sono persone morte, i cui corpi sono stati immediatamente seppelliti in un cimitero siciliano, e questo ha generato delle furiose rivolte in Tunisia. Ci sono le immagini di strade che bruciano e proteste, e allo stesso tempo, appunto, molto in una maniera molto connessa a questa cosa che ho appena detto, qualche giorno dopo che il CPR di Trapani Milo è bruciato, delle attiviste, delle donne, madri tunisine, che sono madri o sorelle di persone scomparse nel Mediterraneo, hanno rilasciato un comunicato di solidarietà alle persone in lotta dentro il CPR di Trapani Milo, in cui tra l'altro si appellano direttamente e dicono, appunto, a tutti i solidali e le solidali, chiedono di rimanere uniti a sostegno delle lotte di questi giovani che lottano per la libertà, e dicono anche loro molto, molto chiaramente che è, appunto, come si diceva prima, la libertà loro, ma anche la libertà di tanti altri di noi.
Ma questo comunicato è pubblico, è reperibile? Perché se così, cioè, sarebbe molto interessante e utile riuscire a condividerlo, anche, appunto, per dare l'idea di queste forme di solidarietà e anche di, come dire, questa rete che è molto più ampia di quello che può sembrare, che riesce, appunto, a prendere una posizione, a prendere parola e a portare avanti una solidarietà che non è solo ed esclusivamente mediatica e di denuncia, ma diventa anche concreta attraverso, appunto, lo scambio di informazioni, strumenti. Sembra un po' di rivivere, cioè non di rivivere, cioè, ovviamente, dico l'ovvio, appunto, un po' tutto quel meccanismo, tutti quegli strumenti che si provano a portare avanti, ad esempio qua a Torino, ma anche in un sacco di altre città, all'interno della lotta anticarceraria, cioè ad esempio andare ai colloqui per conoscere i parenti. Sto facendo un po' una promo del programma che ci sarà tipo tra 40 minuti qua sui microfoni di Radio Blackout. Appunto un po' è questo lo scopo, provare a costruire dei legami non solo con chi è all'interno dei centri attraverso il telefono, attraverso i pacchi, anche attraverso i saluti, ma anche con chi la tortura, l'oppressione della detenzione la vive indirettamente, come appunto i parenti, le persone care. E riuscire appunto a consolidare questi legami è un obiettivo che bisogna provare a portare avanti con appunto tutti i mezzi e le energie che abbiamo a disposizione.
Sì, aggiungo anche, mi chiedo scusa perché vi sto chiedendo questa bella canzone, ma aggiungo anche che in realtà uno dei meccanismi delle istituzioni è proprio quello di banalizzare, infantilizzare le rivolte che vengono dentro, e questo è anche una delle ragioni per cui si scarica così tanto la responsabilità sui solidali, si parla di istigazione, quando in realtà non solo le persone dentro sono più consapevoli e dimostrano quello che vogliono fare distruggendo questi posti di merda, ma c'è forse una consapevolezza che parte addirittura, cioè anzi no, c'è una consapevolezza che parte ancora prima della reclusione, e quindi è molto bello ridare parola a chi si esprime su questa cosa, familiari reclusi che di fatto sono in lotta e stanno lottando, e noi gli riconosciamo tutta la forza di questa lotta che distrugge a volte i CPR con il fuoco.
Beh, che riesce anche a distruggere quelle barriere che spesso e volentieri si creano o che creiamo tra chi milita, diciamo così, dedica la propria vita alle lotte, e chi invece si trova imbrigliato nelle maglie dell'oppressione dello Stato, nella violenza dello Stato, cioè non per scelta, ma sicuramente per una condizione di classe. Io quello che farei è provare a riprendere fiato qualche altro minuto, visto che abbiamo interrotto quella bellissima canzone che abbiamo messo prima, proverei a riascoltarla e a riprendere il punto della situazione, magari continuando a parlare nello specifico di Caltanissetta.